Buongiorno a tutti. Caffè 2.0 di quelli particolari, come vi dico io, itineranti. Non metto nemmeno la sigletta, anche pur potendola mettere. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo del fatto che sto rileggendo Dante, grazie a Nembrini e i suoi ottimi libri che reintroducono a una lettura che non è difficile, è semplicemente diversa, e richiede tempo, ma nemmeno poi tanto poi alla fine. Richiede soprattutto voglia di ascoltare un uomo che nel 1300 vedeva una società descrivendola con una capacità di astrazione, quindi astraendosi dai problemi quotidiani per vedere quali erano i problemi assoluti di sempre, di allora e degli esseri umani e di ognuno di noi. Questo è Nembrini. Nembrini che ricorda come Dante sia un poeta totale, quindi un modo di vedere, di osservare, osservare è una parola importantissima che dobbiamo recuperare, che il marketing, tutti i libri di marketing ci offrono in tante modalità, tutto sommato anche per questo hanno successo, pur poi stringendo il tutto in regola, mentre l'osservazione nasce libera, poi la realizzazione richiede di più. Comunque, torniamo all'aspetto dell'osservare. Dante osservava la sua vita e considerava la sua vita e il suo momento storico in cui viveva all'interno di un progetto divino unico, che permette di dare spiegazione al singolo come anche alla vita contemporanea o quella dell'umanità. Quindi proprio una visione totalitaria, totalitaria nel senso che prende tutto, coinvolge tutto e cerca di spiegare tutto. Facendola breve, abbiamo, sono al Purgatorio, al canto, non so nemmeno che canto è, a posto siamo, al canto sesto, ai canti politici. Al canto sesto del Purgatorio, per farla molto breve, Dante è passato dall'inferno, si è attaccato ai peli di Satana e girandosi attorno ai suoi peli è potuto uscire e scalare la terra per uscire dall'inferno e arrivare al Purgatorio. Il Purgatorio incontra, se non sbaglio, Catone Luticense, che gli dice di salire verso la montagna che l'avrebbe portato a Dio. Questa montagna, è già un luogo dove incontra tantissime anime che si stanno purgando, incontra tantissime persone dell'epoca che, chiedono preghiere, perché dicono: fin quando voi sulla terra non potete pregare per noi, noi continuiamo a restare in questa condizione, o comunque ci resteremo per tutto il periodo per cui è stato deciso che dobbiamo stare in questa condizione. Invece con le vostre preghiere possiamo arrivare a Dio subito, prima, se non subito, almeno prima. E quindi abbiamo tantissime persone che vedono l'obiettivo, mentre all'inferno l'obiettivo non si vede. Ricordiamo che Dante probabilmente stava per suicidarsi e fu salvato dalla visione di Virgilio mandata dalla sua Beatrice. Aveva perso la visione di dove andare. Al purgatorio tutti sanno dove andare, ma non ci possono andare per le colpe che hanno avuto. Tuttavia, cosa succede? Dicono: guardate, noi abbiamo fatto le cose più efferate, ma magari in punto di morte abbiamo invocato il nome di Maria. Allora ci ha preso l'angelo di Dio e tra le ire dell'angelo infernale che ci stava e ci voleva prendere, dicevo: quello è mio, non portatela via, quell'anima è mia. L'angelo di Dio accetta per misericordia infinita la nostra richiesta di aiuto e di Maria e ci porta in purgatorio. Questa era una premessa lunga, ma era indispensabile per capire il contesto. Il contesto, che è molto attuale e si lega oggi a quello che succede, ma proprio oggi, parla di una, ecco, parla di un incontro particolarissimo con un personaggio. Ora, diciamo che lungo tutta la salita del purgatorio tutti chiedono a Dante: ma come mai tu sei anima e corpo? Cioè, vediamo qua il tuo corpo, noi siamo anime, ma tu sei col corpo qua. E tutti lo vorrebbero rallentare nella sua salita. Quindi Virgilio dice: guarda, c'è Beatrice che ti aspetta, vuole sorridere con te, stare felice, andiamo, andiamo di corsa. Però la strada non la sapevano, quindi ogni volta dovevano chiedere a destra e a sinistra. Però dall'altra parte non c'era risposta, perché tutto sommato ognuno poi preferiva un attimino, eccolo qua, preferiva chiedere stai con me, ricordami tra i vivi, fai pregare per me in modo tale che possa andare prima a Dio. Ora succede questo, che Virgilio non sa da che parte andare e vede un'anima seduta sulla sua letta. E questa per anima guarda senza rispondere, quindi con diffidenza. Quante volte, soprattutto nelle grandi città come Milano, ormai non ci si saluta più, no? Si guarda l'altro con paura, con diffidenza. E Dante lo descrive questo esattamente, dice: noi non sappiamo dove andare, Virgilio si sta avvicinando a una persona e questa persona niente. Ecco come l'approccio come avviene. Ma vedi là un'anima che posta sola soletta, in verso noi riguarda, quella ne insegnerà la via piuttosta. Ecco, Virgilio dice a Dante: guarda che lì c'è un'anima sola soletta che ci sta guardando, ci insegnerà la via più veloce. E noi venimmo a lei. O anima lombarda, come ti stavi altera e disdegnosa e nel muover degli occhi onesta e tarda. Proprio, era lì diffidente. Ella non ci dicea alcuna cosa, ma lasciava agire solo sguardando a guisa di leon quando si posa. Questa diffidenza non è descritta in modo astratto, è descritta come il leone quando ti guarda, quando posa l'occhio su di te perché ha fame. Ok? Quindi, cioè, non è propriamente uno sguardo di quelli che ti rasserena. Pur Virgilio si trasse a lei, pregando che ne mostrasse la migliore salita, e quella non rispose al suo dimando. Quindi Virgilio insiste, cioè, dici dove dobbiamo andare, ma quella non rispose al dimando. Invece cosa fa? Ma di nostro paese e della vita ci inchiese, e il dolce duca incominciava. Quindi ha detto: voi chi siete? Da dove venite? Un po' come nel film Un fiorino, no? Chi siete? Dove venite? Dove andate? Un fiorino. Ecco, la stessa impostazione. E Virgilio risponde: Mantua. Stava per continuare. Ci sono Mantua, puntini, nella Divina Commedia proprio. E l'ombra, tutta in sé romita, sorse ver lui del loco ove pria stava, dicendo: o Mantoano, io sono sordello della tua terra. E l'un l'altro abbracciava. Cioè, dopo aver descritto tutta questa diffidenza, appena sa che questa persona viene dalla sua terra, altro che non rispondere, si alza subito l'abbraccia. Non so, è come quelle volte che capita di andare all'estero e vedi sempre stranieri, e noi italiani a un certo punto vediamo un altro italiano e diciamo: ma anche tu qua cosa ci fai qua, come ti sei trasferito? E ci si scambia istintivamente questa umanità. E come commenta questa cosa Dante? È una frase storica che io avevo dimenticato ed è bellissima da rileggere. Ai serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere, in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Cioè, Dante dice: o Italia schiava, schiava, albergo di dolori, nave senza comandante durante una grande tempesta. Italia, che sei una donna non nobile, ma diventata una prostituta. Qual'anima gentil fu così presta, sol por lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo quivi festa. E ora in te non stanno senza guerra li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quei cum muro e una fossa serra. E qua abbiamo l'attualità nostra di Lampedusa. Cosa dice Dante? Dice, bene, vi ho descritto questa persona che stava lì come un leone pronto a sbranarci. Appena saputo che eravamo vicini, che Virgilio era la sua terra, e improvvisamente questa affettosità, bontà incredibile, spontanea tra persone. E dice, quale anima gentil fu più veloce solo per aver sentito il suono di un conterraneo e quindi avergli fatto subito festa? Mentre qui si fa la festa in purgatorio, sulla terra i vivi si fanno ancora guerra e l'uno e l'altro si rodono di quei che un muro e una fossa serra. Cioè si fanno la guerra e hanno, come distanza tra l'uno e l'altro, un muro e un fossato, l'acqua, il muro e l'acqua, proprio il fossato a tenere distante le persone, in guerra. Continua, cerca, misera, intorno dalle prode le tue marine, e poi ti guarda in seno, se alcuna parte in te di pace gode. E si rivolge all'Italia, Dante, e dice: Italia, cerca, oh misera Italia, intorno ai tuoi prodi, ai tuoi coraggiosi, ai tuoi eroi e le tue marine, no, prodi, approdi, intorno ai tuoi porti e alle tue coste, e poi guarda nel tuo seno, cioè guarda il confine dell'Italia, quando finisce sul mare, le coste del mare, e poi all'interno del confine d'Italia, delle coste, guarda chi hai in seno, se c'è una parte di te che gode di pace, se non c'è un conflitto continuo con qualche vicino. Che vale perché ti racconciasse il freno giustiniano se la sella è vuota? Cioè, che cosa serve aver creato un sistema giuridico unico giustiniano? Se poi l'accordo tra Chiesa e Impero, eccetera, eccetera. Comunque, cosa è valso tutto quello che ha fatto Giustiniano se poi al comando dell'Italia non c'è nessuno, nessuno sta cavalcando la sella dell'Italia? Senz'esso fora la vergogna meno. Senza di esso sarebbe addirittura peggio. Credo che questo sia il significato. Hai gente che potrei anche sbagliare, lo sto leggendo con voi per la seconda volta, credo dopo mai, ma sì, la seconda volta in assoluto nella mia vita. Hai gente che dovresti essere devota e lasciar sedere Cesare in la sella, se ben intendi ciò che Dio ti nota, guarda come esta fiera è fatta fella per non essere corretta dagli sproni, poi che ponesti mano alla predella. Allora, qui è abbastanza difficilotto, ma sostanzialmente quello che si capisce è che dovresti lasciare che qualcuno cavalchi l'Italia, la governi, in nome di Dio, nel rispetto di Dio, quindi con onore, onestà e quant'altro. E lascia di correggere dagli sproni, come il cavaliere ficca gli sproni nella pancia del cavallo quando gli deve dare una spinta in avanti, o tira il freno quando lo deve frenare. E dice, poi che l'hai fatto salire sul cavallo, quindi fai salire un Cesare, un potente, un governante vero, onesto, che porti avanti l'Italia. O Alberto Tedesco, che abbandoni costei, che è fatta indomita e selvaggia, e dovresti inforcare i suoi arcioni, ancora l'immagine di salire a cavallo, l'Italia, il cavallo, giusto, giusto giudicio dalle stelle caggia sovra il tuo sangue, e sia nuovo e aperto, tal che il tuo successor temenza naggia. Sostanzialmente si dice, c'è un governante che se n'è andato, fai che ne venga un altro, che venga temuto e che operi ancora nel nome di dell'onestà, del giusto, della giustizia, che avete tu e il tuo padre sofferto per cupidigia di costa distretti, di costà distretti, di questi distretti, di questi comuni, che il giardino dello imperio sia deserto. Cioè, cita ancora questo governante che ha abbandonato l'Italia, non ricordo chi sia, probabilmente me lo andrò a vedere un secondo momento, e dice: tu e tuo padre avete sofferto per tutte le per la cupidigia di ogni singolo provincialismo, di ogni singolo comune, tanto che il giardino dell'impero è rimasto deserto, cioè invece di essere un giardino è diventato deserto. Vieni a vedere Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura, color già tristi e questi con sospetti. Parla, fa esempi di cattivi governanti. Vien, crudel, vieni e vedi la pressura dei tuoi gentili e cura lor magagne, dei tuoi principi, e cura lor magagne. E vedrai Santa Fior come oscura. Vieni a vedere la tua Roma che piagne vedova e sola, e dì e notte chiama: Cesare mio, perché non m'accompagni? Sta elencando le varie città che soffrono per la mancanza di un buon governo. E ogni volta si dice Cesare, si fa riferimento chiaramente a un governante. E dice: Roma chiede di avere un governante, perché non c'è un governante buono che mi governi? Vieni a vedere la gente quanto s'ama. Qui proprio mi fermerei. Vieni a vedere la gente quanto s'ama. E se nulla di noi pietà ti muove, a vergognarti vien della tua fame, della tua fama. Quindi che cosa dice? Fa l'esempio dell'incontro con Virgilio, cioè se i governanti qui si fanno la guerra, tirano su muri e tirano giù fossati per impedire gli incontri, ci sono battaglie, non si trova un governante, tu che hai governato abbi pietà di noi, se non ce l'hai pietà, fallo perché la tua fama non venga svergognata dalla storia, cioè fai sì che tutto quello che tu hai fatto poi abbia portato un miglioramento quando sei venuto a mancare. Vieni a vedere la gente quanto s'ama, e se nulla di noi pietà ti muove, a vergognarti vien della tua fama. Vieni a fare qualcosa per noi. E se licito me, o sommo Giove, che fosti in terra per noi crucifisso, son gli giusti occhi tuoi rivolti altrove? E se questo mi è lecito, ti chiedo il permesso, Cristo, posso chiederti di fare qualcosa per i tuoi occhi, visto in nome della tua crocifissione? O è preparazione che nell'abisso del tuo consiglio fai per alcun bene in tutto dell'accorger nostro scisso? Oppure questo abbandonarci scisso, questo abbandonarci, abbandonare l'Italia da te e aumentare questo abisso dai tuoi consigli e dal tuo bene, e non fare altro bene per noi, non è un'anticipazione del fatto che hai deciso di abbandonarci a noi stessi? Che le città d'Italia tutte piene sono di tiranni, e un Marcel diventa ogni villan che parteggiando viene. E qui abbiamo la descrizione dell'ultimo anno di politica, gli ultimi anni, che le città d'Italia sono tutte piene di tiranni e un Marcello, un tiranno, diventa qualunque villano, cioè villano inteso qualunque appartenente a un comune, cioè in ogni comune c'è sempre qualcuno che parteggiando, facendo partito, che organizzando una sostenendo una parte e non gli interessi di tutti, sostenendo una parte diventa tiranno. Quindi l'Italia è piena di tanti piccoli tirannetti che credono di poter fare gli interessi propri di qualche parte e poi acquisire sempre più potere. Fiorenza mia, ben puoi essere contenta di questa digressione che non ti tocca. mercé del popolo tuo che si argomenta. E qui Dante, che era esiliato da Firenze, quindi un po' di captatio benevolenze ci stava abbondantemente, dice: guarda, tra tutti gli esempi di anarchia, tirannia e di dissapori, di battaglie e guerre che ci sono in Italia, io non cito Firenze. E puoi essere ben contenta perché tu sei legata al tuo popolo e lo ascolti, vi parlate, come si chiama, le istituzioni comunali dialogano col proprio popolo. Molti hanno giustizia in cuore e tardi scocca per non venir senza consiglio all'arco, ma il popolo tuo l'ha in sommo della bocca. Molti rifiutano lo comune incarco, ma il popolo tuo sollecito risponde senza chiamare e grida: io mi sobbarco. Cioè dice: se è vero ci sono tanti problemi nella gestione della cosa pubblica, però guarda che rispetto a quello che succede normalmente in tutta Italia, qui succede qualcosa di molto diverso, cioè il popolo sollecito accetta i comuni incarichi, la cosa pubblica, occuparsi della cosa pubblica, mentre normalmente tutti lo rifiutano. E qui dice, anzi, qui gridano: sì, mi sobbarco, mi impegno. Quindi Firenze come città, luogo di esempio dove le persone vogliono fare politica per migliorare la cosa pubblica. Or ti fa lieta che tu hai ben onde, tu ricca, tu con pace, e tu consenno, se io dico il ver, l'effetto non nasconde. E Dante sa che verrà giudicato per questo, quindi dice: sì, ma tu lo dici perché vuoi tornare a Firenze. E in effetti poi lui chiese di essere riabilitato e cessato l'esilio da Firenze, ma non fu cessato. E comunque lui spiega e dice: guardate, io questa cosa la penso veramente perché Firenze è ricca, è in pace, ha senno, e queste cose che dico sono tanto vere quanto gli effetti che si vedono di questo buon governo. Ed ecco gli esempi di buon governo. Atene e Lacedemona, che fenno le antiche leggi e furono sì civili, fecero al viver bene un picciol cenno verso di te, che fai tanto sottili provvedimenti, che a mezzo novembre, non giugne, quel che tu d'ottobre fili. Cosa dice? Atene e Lacedemona, non so se è Sparta, Lacedemona, credo di sì, fecero antiche leggi e tanto civili, ma loro che furono tanto importanti avevano poi questo problema che tutto quello che decidevano ottobre, già a metà di novembre non si sapeva più che fine aveva fatto, un po' come tutti i provvedimenti annunciati. Pensate come lo descrive all'epoca Dante: verso di te che fai tanto sottili provvedimenti, forse si riferisce a Firenze, verso di te che fai tanto sottili provvedimenti, che a mezzo novembre non giugne quel che tu d'ottobre fili, filare, intessere una legge, intessere dei provvedimenti, intessere organizzare, preparare. Ecco, tu prepari a ottobre, già a metà novembre tutto scomparso, dimenticato. Quante volte nel tempo, perdon, quante volte del tempo che rimembre, legge, moneta, ufficio e costume, hai tu mutato e rinnovate membre? E se ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te somigliante a quella inferma che non può trovar posa in su le piume, ma con dar volta al suo dolore scherma. Ora provo a leggerla, non è detto che sia giusto, quindi magari poi lo andiamo a controllare tutti quanti insieme e farò un altro episodio. Ma lui cosa dice sostanzialmente? Guardate che siamo ancora vicinissimi a quello che è il mondo dell'Europa oggi. Quante volte nel tempo che ricordi, quindi probabilmente negli ultimi anni, nei tempi più recenti, tu hai cambiato e rinnovato leggi, moneta, ufficio, cioè doveri, impegni pubblici, impegni, e costumi e abitudini. Come è cambiato tutto in poco tempo? E se tu ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te somigliante a quella inferma che non può trovar posa in sulle piume, ma con dar volta suo dolore scherma. Se vedi come all'interno di Firenze stanno cambiando, ci sono tumulti, continui cambiamenti interni, capirai che questi cambiamenti interni non possono che essere sofferenti. Quindi ti fanno simile tutte queste situazioni, mutamenti nella vita di ogni giorno, ripeto, leggi, monete, doveri e abitudini, costumi, ti fanno molto simile a una malata che non riesce a trovare una posizione comoda sulla quale stare seduta comodamente, non riesce a stare seduta sulle piume, sul cuscino. È una malata che non riesce a stare comoda nemmeno sul suo cuscino di piume, ma continua a voltarsi per cercare di trovare una consolazione ai propri dolori. Pensate come queste terzine descrivono tanto bene i tempi di oggi. Caffè 2.0 letterario e itinerante. A tutti, alla prossima!